Amatori di Difesa Online, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Difesa On Air. Questa sera parleremo del conflitto che si è appena sospeso in Israele e che ha dato origine all'operazione Guardiani delle Mura. Lo faremo assieme a diversi ospiti, tra cui il dottore Eric Harmon dell'Istituto Internazionale per la Lotta al Terrorismo e politologo in collegamento da Israele. Buonasera, dottor Harmon.
Buonasera a tutti.
E assieme a due membri della Commissione Difesa, l'onorevole Pergoli Cremnago e l'onorevole Pagani. Buonasera, grazie della partecipazione.
Grazie per l'invito, buonasera a tutti.
Grazie a voi.
Assieme a noi anche il nostro analista Andrea Gaspardo della redazione.
Buonasera.
Bene, Andrea, puoi riassumere quello che è avvenuto lo scorso mese in Israele?
Sì, allora, essenzialmente nel periodo compreso tra il 6 di tra il 6 e il 21 di maggio noi abbiamo assistito all'ennesima fase, diciamo, calda del conflitto israelo-palestinese. Per la verità, da quando nel 2006 Israele decise di optare per il disingaggio unilaterale e l'evacuazione degli insediamenti da Gaza, questo ormai è il settimo conflitto di una certa magnitudine che è scoppiato tra lo Stato di Israele da un lato e l'organizzazione terroristica di Hamas, ma non solamente quella, dall'altro. E il detonatore, diciamo, immediato del conflitto è stata la cosiddetta disputa sulla evacuazione da parte di una serie di una ventina di famiglie palestinesi dal circondario di Sheikh Jarrah, situato nella parte orientale di Gerusalemme, al quale sono seguiti una serie di scontri molto pesanti nell'area attorno alla moschea di Al-Aqsa. Dopo circa 4 giorni il conflitto è degenerato a seguito di un inizio massivo di lanci di razzi da parte di Hamas, ma anche della Jihad Islamica Palestinese e di altre organizzazioni minori, dal territorio della striscia di Gaza verso il territorio dello Stato di Israele. Il conflitto è stato, come giustamente hai detto tu, direttore, sospeso il 21 di maggio. Diciamo che la fase di valutazione dei danni sul terreno subiti e inflitti dalle parti in guerra è ancora in corso. Tuttavia, a questo punto noi possiamo già fare una valutazione parziale che può permetterci di, da un lato, analizzare l'evoluzione delle tattiche impiegate da entrambi i contendenti, così come anche ci può permettere di apprezzare la situazione geopolitica di ampio respiro, non solo nel conflitto israelo-palestinese in sé per sé, ma anche nell'area medio orientale e del Mediterraneo orientale, perché ricordiamolo a tutti, soprattutto i nostri lettori, che Israele e Palestina non sono un'isola a sé stante in mezzo al mare, ma si trovano comunque situati in un'area molto calda, un'area di grandi interessi, è un'area che da decenni è un focolaio di attività pericoloso per la pace mondiale. Io ritengo che come inquadramento generale della situazione potremmo anche fermarci qua e passare direttamente dal punto di vista operativo a commentare le singole situazioni con i nostri ospiti, perché non penso che in questo momento aggiungere altro possa servire. Magari nel corso delle conversazioni che noi avremo ora esploreremo una serie di punti che comunque io ho già individuato nella fase di preparazione di questa serata, per cui ritengo che possiamo dare la parola direttamente ai nostri ospiti.
Visto la posizione privilegiata in Israele, volevo chiedere al dottor Carmon, l'utilizzo massiccio di razzi è qualcosa di inedito? È stato qualcosa che non si era mai visto prima? La portata, si parla di 4.360 e oltre.
Lei parla dei razzi di Hamas?
Sì, o c'erano precedenti di quel...
Sì, c'è stata l'operazione nel 2014, quando Hamas ha già tirato dei missili, dei rockets, verso Tel Aviv, anche verso l'aeroporto di Tel Aviv, l'aeroporto di Ben-Gurion, e verso il sud del paese. Ma questa volta ci sono stati dei tiri massicci, perché anche un risultato dell'analisi di Hamas sopra l'efficacità della difesa antiaerea, antimissilistica di Israele, che chiaramente loro pensavano che hanno trovato una risposta a questo sistema Iron Dome, non mi ricordo come si chiama in italiano, che è una difesa non completa ma al 90-95%. E quindi ci sono stati dei tiri massicci tanto verso la zona di Tel Aviv come la zona del sud del Beersheba, e anche su due città mediane, Ashkelon e Ashdod, dove ci sono state anche le perdite, diciamo, umane da parte di Israele, principali perdite umane.
Sì, il sistema ha retto. Come è vissuto la popolazione, la protezione da parte di Iron Dome? Quando si parla di 4.000 rotti missili, il 90% può sembrare tanto, ma non sempre
sì,
è soddisfacente per la popolazione.
È un problema tanto fisico, diciamo, perché la gente deve correre verso un posto dove si può nascondersi. Una grande parte degli appartamenti 9 hanno una camera speciale che può essere utilizzata durante questi tiri, ma moltissimi edifici non hanno questa difesa, e anche perché quanto è più prossimo a Gaza, alla frontiera con Gaza, il tempo che hanno le persone per correre a questi 15-25 secondi. Una zona dove io vivo a nord di Tel Aviv è un minuto e mezzo, però la maggioranza degli attacchi sono stati in queste città del sud, dunque che hanno 20-30 secondi per arrivare a un posto dove si può nascondere, anche dal punto di vista psicologico. Perché varie volte, principalmente come hanno tirato tiri su Tel Aviv o sulla zona centrale, hanno annunciato a questa ora, diciamo alle 8 della sera, alle 9 della sera, spareremo verso il centro di Israele. Questa è una forma di lotta psicologica contro la popolazione israeliana. Il numero di vittime israeliane forse minimo 13, ma il fatto che vari milioni di persone devono essere a ogni momento trovare un posto per nascondersi è un problema non solamente psicologico, però anche psicologico, anche economico. Molte scuole sono state chiuse, principalmente nel sud del paese, alla frontiera con Gaza. Molta gente non può andare a lavorare normalmente in questa situazione. E dunque, praticamente, due terzi del paese è sotto minaccia permanente. Molte volte, quando la comunità internazionale parla di quello che Israele fa in Gaza, il fatto che non ci sono centinaia di morti da parte, dalla parte israeliana, si pensa che questo è qualcosa di facile e che Israele non paga un prezzo sufficiente per queste operazioni militari.
Vorrei chiedere adesso ai nostri rappresentanti italiani. In Italia è vero che non si comprende a sufficienza la gravità del conflitto, onorevole Pagani?
In Italia purtroppo l'attenzione alla politica estera, alla politica di difesa è storicamente più bassa rispetto ad altri paesi, quindi non si comprende molto la dinamica del conflitto, ma soprattutto non si comprende il contesto in cui si svolge questo conflitto per due ragioni: uno, perché si studia poco a scuola, e due, perché i mezzi di comunicazione di massa raccontano dettagli e non inquadrano quasi mai il contesto storico che produce questi, storico geopolitico che produce queste espressioni di conflitto, per cui naturalmente l'interesse del grande pubblico è catalizzato da quello che voi giornalisti comunicatori, in questo caso vi rivolgo alla categoria sapendo benissimo che state facendo un'operazione in controtendenza, proponete, se proponete del gossip il pubblico si interessa al gossip, se proponete informazione sulla politica estera forse si comprende e ci si interessa di più anche di politica estera.
L'informazione in Italia è piuttosto influenzata anche dalla politica, quindi forse servirebbe
è un cane che si muore della coda.
Tutti i paesi.
Bene. È un po' un cane che si morde la coda, sì.
Onorevole Perego, condivide l'opinione del collega?
Sì, condivido pienamente. Questo è successo anche in passato, quando i media hanno trattato con grande semplificazione il conflitto in Siria. È tipico dei media nostrani semplificare, cioè non approfondire una questione come quella israelo-palestinese, che invece è molto molto complessa, non si può ridurre ad un tweet o a un titolo di giornale. Una cosa volevo dire, sull'evoluzione delle attività ostili di Hamas ci sarebbe ad esempio tantissimo di cui parlare, perché parliamo di un'organizzazione terroristica che ha visto in questo conflitto un notevole upgrade. Io volevo fare solo riferimento ai razzi impiegati, questi 4.360 lanci, è stata impiegata un'arma che non so se la pronuncio in maniera corretta, ma Aisha 250, che è un razzo che ha una portata di 250 km, per cui quando in un conflitto vengono lanciati impiegati sistemi d'arma come questi, e alla fine, per tornare alla domanda che mi ha posto lei, sui media si parla della situazione delle vittime innocenti dei bombardamenti su Gaza e non si considera la complessità di un conflitto che invece pone in essere sul campo delle forze militari che, se fossero state in un'altra zona del pianeta, avrebbero occupato titoli di tutti i giornali perennemente con breaking news. Provate a immaginare se un paese qualunque del Medio Oriente, fuori da Israele a Palestina, lanciasse verso un altro 4.300 missili di questa portata, quanto questo invaderebbe lo spazio mediatico. Ecco, il fatto che di questo conflitto si parli molto poco, in maniera molto superficiale, quando invece in questa occasione c'è stato un confronto armato, vuol dire, non fra un'organizzazione terroristica, come dire, poco organizzata o di apprendisti del terrore, ma una forza militare importante, sostenuta da diversi paesi, è uno Stato democratico, amico dell'Occidente, ecco, basterebbe soltanto parlare di questo aspetto per occupare lo spazio dei giornali.
Se posso dire una cosa, purtroppo non vorrei smorzare l'entusiasmo dell'onorevole Matteo Perego di Cremnago, però se noi guardiamo al passato recente, alla fine del 2020 nell'area caucasica c'è stato un conflitto molto importante, la seconda guerra del Nagorno-Karabakh, rispetto al quale l'ultima fase del conflitto israelo-palestinese, l'ultima guerra di Gaza, è stato, mi perdonino l'espressione, uno scoppio di petardi. Quindi sì, quella è stata una guerra vera tra due paesi con forze armate convenzionali che ha mietuto tante più vittime di quelle che vengono dichiarate pubblicamente, però da quello che mi ricordo, perché quello è un evento che io ho seguito in prima persona, a parte 2 minuti e mezzo dedicati il secondo giorno di guerra del TG2, per il resto nessun organo di stampa in Italia ne ha parlato, quindi paradossalmente il trattamento che i media internazionali, giusto o sbagliato che sia, delle varie fasi dei conflitti che oppongono Israele, Hamas, eccetera, ricevono un trattamento quasi di lusso in merito alla copertura mediatica. Poi che vengano coperti male è un altro paio di maniche, ma ci sono conflitti molto peggiori in aree che forse sono anche più strategiche nel lungo periodo per noi, che vengono completamente ignorati dai media.
Sì, il Nagorno-Karabakh è sentito come un territorio, almeno dalla percezione italiana, in maniera sbagliata, evidentemente lontana, anche se ha detto correttamente lei, l'interferenza tra altri attori statuali importanti nel sostenere l'uno o l'altro paese dovrebbe far pensare come questo, in un quadro geopolitico, sia stato un conflitto con notevoli ricadute, forse ancora superiori a quelle israelo-palestinesi, però è evidente che noi come Italia e come Occidente abbiamo l'occhio puntato più su quello che accade, dovremmo avere l'occhio puntato su quello che accade ai confini diciamo marittimi nostri nel Mediterraneo, anche se sono d'accordo con lei che quel conflitto invece che ha visto più volte la Russia, la Turchia da una parte e dall'altra è assolutamente strategico con delle ricadute geopolitiche, e lì effettivamente sono stati impiegati dai droni, Armaz, una serie di sistemi d'arma complessi che ancora più complessi di quelli impiegati in Israele.
In tempi di comunicazione spot, il bello di questa trasmissione è che abbiamo una partecipazione diretta dei lettori, e un lettore infatti già chiede qual è il costo del sistema d'arma Iron Dome e come viene percepita tale spesa dalla popolazione. Dottor Carmon, intercettare il 90% di 4.000 aerotti missili, visto il costo unitario del sistema, è una cifra sbalorditiva.
Giustamente, perché non c'è un numero indefinito di lanci di questi missili. I missili sono molto cari, credo 100.000 dollari uno, contro i razzi o dei missili molto più primitivi che costano 5.000 dollari o forse meno. E dunque questo è un problema economico per il paese. Abbiamo visto che alla fine di questa operazione Israele chiede agli Stati Uniti di produrre per Israele o vendere a Israele nuovi razzi, perché questa operazione non è il fine del conflitto, e anche abbiamo tutto il problema con il nord e la minaccia di Hezbollah. Però vorrei forse spiegare un po' meglio quali sono le ragioni per le quali questo conflitto è cominciato giustamente un mese prima. Non è quell'incidente a Sheikh Jarrah che Andrea Gaspardo ha menzionato, o le minacce o cosiddette minacce alla moschea dell'Aqsa. La vera ragione di questo conflitto attuale è il fatto che l'autorità palestinese, il presidente Mahmoud Abbas, Abu Mazen, ha deciso di rinviare le elezioni che dovevano essere giustamente il 22 di maggio. Il presidente Abbas è stato eletto nel 2005. A partire del 2005 non ci sono state elezioni nell'autorità palestinese per la presidenza, e dunque si può dire che il presidente Abbas non è legittimo per la popolazione palestinese, non parlo di Israele. Poi le ultime elezioni per il Consiglio legislativo palestinese sono svolte il 25 gennaio 2006, e il Hamas ha vinto le elezioni in quel momento a causa di una spaccatura nelle file del partito che controlla l'autorità palestinese, il Fatah. Però c'è stato un conflitto fra Fatah e Hamas nel 2007. Hamas ha preso il potere con un colpo militare a Gaza, matando a 200 ufficiali della polizia, dei servizi di sicurezza del Fatah, che a partire da quel momento ha preso il controllo del governo di Gaza, dove non ci sono state elezioni a partire del 2007. Dunque si può dire che anche le elezioni in Gaza non hanno legittimità per il governo di Gaza. E dunque il fatto che le elezioni dovevano essere questo mese, maggio, dal punto di vista di Hamas, erano sicuri che vanno a prendere il potere, perché anche questa volta, come nel 2006, il Fatah sta spaccato in tre liste. Ci sono anche 50-60 Fatah, membri di Fatah, candidati indipendenti, e dunque erano sicuri che prenderanno il Parlamento palestinese, poi tra due mesi, in luglio, la presidenza del Parlamento, e si avevano questi due posti anche la dirigenza della OLP, l'Organizzazione della Liberazione della Palestina, che è l'organo che rappresenta legalmente o riconosciuto come legalmente la rappresentante del popolo palestino. Il fatto che non potevano che il sogno di prendere il potere in condizioni molto facili dal punto di vista di Hamas è stato il vero trigger per questa azione. Gli incidenti sul Monte del Tempio Al-Aqsa, anche a Sheikh Jarrah, era un pretesto dal punto di vista di Hamas. Il secondo motivo è il fatto che ha facilitato a Hamas la decisione di sparare missili come iniziativa su Gerusalemme, che è stato la debilità, la flaccherezza, non so, del governo israeliano. Non solo se tutti gli ascoltatori sanno che da due anni c'è un governo di transizione in Israele, e giustamente in queste settimane si deciderà, o si deve decidere, il nuovo governo, una nuova coalizione contro il primo ministro Netanyahu. E dunque Hamas sapeva che è un momento politico molto complesso, molto difficile dal punto di vista di Israele, per preparare un'azione militare che includerebbe anche un'azione terrestre dentro di Gaza. Questi sono stati i due motivi per decidere questa operazione da iniziativa di Hamas in questo momento. Io penso che c'è un altro motivo, il fatto che il presidente Biden sta negoziando con l'Iran, negoziando molto complesso, anche molto sensibile dal punto di vista politico e strategico, sul progetto nucleare, sull'accordo nucleare con l'Iran, e il fatto che il presidente Biden ha deciso di ritirarsi dell'Afghanistan, ha anche deciso che i Houthis, che controllano la metà di Yemen, non sono un gruppo terrorista. E un giorno dopo questa decisione, i Houthis hanno continuato fino ad oggi, fino a ieri credo, di sparare missili sull'Arabia Saudita, e questo significa dal punto di vista di Hamas che l'amministrazione americana non importa tanto la sicurezza la sicurezza di Israele. E si sono sbagliati, perché il presidente Biden ha sostenuto almeno per 10 giorni la legalità, il diritto di difesa di Israele.
Direttore, solo sì. Una cosa, innanzitutto, quando, dottor Carmon, quando io prima ho parlato degli eventi della moschea di Al-Aqsa e di Sheikh Jarrah, non intendevo dire che quelli erano la ragione profonda, ho detto che erano stati il detonatore immediato, ma per una questione di brevità non potevo parlare al pubblico di tutte le questioni elettorali palestinesi e israeliane, è per questo che ho deciso di fare un passo indietro e lasciare a voi il commento. Il mio scopo era quello di dare una breve imbeccata ai lettori della situazione, però al di là di questo...
L'importante è capire le ragioni di questa situazione in questo momento.
Sì. Assolutamente. Direttore, io volevo un attimo per ricollegarci a quanto ha detto il dottor Carmon, ma anche a quanto richiesto dai lettori, proporre a voi una breve statistica, diciamo, dei costi materiali, più che umani, della guerra, perché penso che questo, anche per i tecnici che ci seguono, possa essere abbastanza interessante. Allora, complessivamente nel corso degli 11 giorni di conflitto armato vero e proprio, il numero di razzi di tutte le dimensioni che è stato lanciato dalla striscia di Gaza verso Israele è stato di circa 4.360, di questi 280 sono caduti nel mar Mediterraneo e 680 sono caduti a Gaza, quindi hanno malfunzionato e sono caduti dopo poco. Circa 3.400 invece hanno raggiunto effettivamente il territorio di Israele. Le forze armate israeliane hanno dichiarato di averne, che il sistema Iron Dome ne ha abbattuto il 95%, mentre circa 170 sono sfuggiti all'intercettazione. Di questi un centinaio sono caduti fortunatamente in zone disabitate, mentre una settantina hanno effettivamente colpito aree abitate. C'è da notare però una cosa molto interessante, che se noi andiamo a guardare dal punto di vista qualitativo i razzi non intercettati, ci accorgiamo che praticamente la totalità dei razzi che sono effettivamente sfuggiti all'intercettazione di Iron Dome sono razzi di grosse dimensioni, con grandi capacità di carburante e quindi per un problema poi fisico che tendono ad accelerare molto velocemente in fase discendente. Quindi questo, premesso che questo è ancora un dato abbastanza piccolo, perché per giungere a conclusioni definitive noi avremmo bisogno paradossalmente di numeri più grandi da un punto di vista statistico, però questo potrebbe essere un pessimo campanello d'allarme sul fatto che l'efficacia di Iron Dome apparentemente diminuisce man mano che i razzi sparati acquisiscono dimensioni e velocità maggiore. Per quanto riguarda invece i costi delle intercettazioni, allora gli intercettatori Tamir che formano il nucleo del sistema Iron Dome costano ognuno di essi $50.000, però per quanto riguarda il costo dell'intercettazione vero e proprio, noi dobbiamo considerare anche i costi relativi all'utilizzo del carburante, dell'utilizzo continuo dei radar, che in situazione d'allarme devono essere tenuti accesi 24 ore su 24 quasi, quindi con anche conseguente consumo di energia elettrica non indifferente, e usura dei microprocessori. Considerando tutto questo, è stato calcolato che il costo complessivo solamente delle intercettazioni si aggira sui $510 milioni. Tuttavia, se a questo sommiamo anche i costi che la macchina militare israeliana ha dovuto affrontare nel suo complesso durante la guerra, quindi l'aviazione, il costo delle bombe impiegate per colpire gli obiettivi, ma anche i costi indiretti che ha dovuto affrontare Israele sul fronte domestico, quindi la chiusura dei porti, come degli aeroporti, come menzionato prima dal dottor Carmon, e tutti anche gli altri costi provocati dall'insurrezione di massa degli arabi israeliani che hanno messo a ferro e fuoco le città israeliane per la prima volta praticamente da sempre, Complessivamente si vede che in 11 giorni di combattimenti Israele ha perso qualcosa come l'1,1% del PIL, considerando tutto l'indotto complessivo, quindi costi diretti e indiretti della guerra. Io a questo punto mi chiedo, dato che a ogni singola tornata di guerra, e qua ormai siamo alla settima praticamente dal 2006 ad oggi, al di là dei costi umani in sé per sé, i costi materiali e i costi economici di ogni nuova tornata del conflitto incidono in maniera sempre più massiccia sul sistema Israele, possiamo dire che questo stato continuo di guerra non guerra Israele se lo possa permettere nel lungo periodo?
Questa è una questione a me?
Immagino di sì.
Immagino di sì, soprattutto
a questo punto i nostri onorevoli stanno dicendo fortuna che siamo in commissione difesa in Italia, perché se qua si litiga per pochi milioni.
Io avrei un'altra questione, ok? Al pubblico e a voi. Quanto ha pagato l'Unione Europea a Gaza e l'autorità palestinese dopo ogni distruzione durante le 7 operazioni militari che lei ha menzionato? Okay? Quanto miliardi di euro o di dollari sono stati pagati gli Stati Uniti, Europa occidentale, noi russi occidentali, Europa occidentale, alcuni paesi arabi e le Nazioni Unite? Quanti soldi sono andati nella costruzione di questi missili? Quanto cemento, metalli sono mandati da Israele per ragioni umanitarie, per ricostruzione durante queste azioni militari? E che non sono stati utilizzati da Hamas per tunneli sotterranei, per costruire l'infrastruttura industriale, non per cose da vendere, da utilizzare da popolazione civile, che non ha shelters, ok? Solo i combattenti di Hamas possono nascondersi nei tunnel, non la popolazione civile. E dunque è un prezzo che paga il popolo palestinese in Gaza, è un prezzo che paga la comunità internazionale e continua lo stesso. E parleremo della ricostruzione di Gaza, questo sarà, vedremo chi vincerà questa guerra, ultima guerra, sarà chi pagherà la ricostruzione, e se Hamas sarà il privilegiato con l'autorità palestinese, e se il popolo palestinese in Gaza riceverà qualcosa di questo pagamento di miliardi di dollari che gli Stati Uniti già hanno promesso, l'Egitto ha promesso 500 milioni di dollari per la costruzione di Gaza, un paese che non è tanto ricco, ok? Adesso, claro che dal punto di vista israeliano c'è un prezzo da pagare, però qui ci sono due questioni. Una questione, strategica, militare, e altra che, una politica e una opera strategica militare. Dal punto di vista politico, il governo negli ultimi 12 anni, incluso forse anche il governo di Sharon, aveva deciso che non distruggerà l'infrastruttura militare di Hamas, non reoccuperà Gaza di nuovo o farà un'azione militare molto intensiva, come penso che dovrebbe farlo, per essere liberi sui piani di costruzione della Cisgiordania. Questa era una decisione politica. Dal punto di vista strategico, il Iron Dome ha provocato un cambio che non tutti accettano, strategici militari ma anche civili, come dire. Non si può accettare che la strategia israeliana è basata solo sulla difesa. E l'Iron Dome dà la impressione sbagliata che abbiamo una soluzione, okay? Abbiamo una soluzione per questa minaccia specifica, però non per la situazione di 500.000 persone vicino a Gaza che da 20 anni non hanno tranquillità. Io vedo come parlano i giovani di 8, 10, 15 anni che hanno passato tutta la loro vita in queste condizioni. E non voglio entrare nei dettagli psicologici e anche fisici.
A questo punto...
E paga il sistema e Iron Dome non è la soluzione. Ok?
Visto quello che ha appena detto, è un parallelo improprio, non si può paragonare l'Afghanistan a Israele ovviamente, ma sono tornato stamattina da Herat, dove ieri è avvenuto la Maina Bandiera dopo 20 anni di missione a Camp Arena, dove i nostri soldati hanno operato per molti lustri. E già nei viaggi che ho fatto in precedenza, nei 10-9 anni fa, si parlava in Afghanistan di malversazione, di centinaia di milioni che tutti i mesi arrivavano in aiuti e venivano utilizzati impropriamente quando non rubati e portati all'estero direttamente. Quindi partiamo dall'onorevole Pagani, anche visto che le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni, cosa si può fare per evitare alla fine di alimentare una guerra al posto di aiutare la popolazione?
Guardi direttore, mio parere la prima cosa che bisogna fare è capire le cose. Altrimenti si interviene sempre sulla coda di un problema e non si affronta mai la testa. Una domanda che non ci avete fatto e non ci siamo fatti, che noi dovremmo farci per cominciare a ragionare sul problema: prima di tutto, che cos'è il Gaza? Giuridicamente e politicamente, perché giuridicamente il Gaza è, diciamo così, un esclave del territorio palestinese, in qualche modo sotto l'amministrazione palestinese. La Palestina non è uno Stato, uno Stato è un territorio, un popolo e un ordinamento giuridico. Gaza non è questo, è un territorio controllato da un'organizzazione terroristica, non legittimata da elezioni recenti, come diceva il professore prima, di elezioni sono tenute nel 2006, e questo vale per il territorio palestinese, vale in particolare per Gaza. È un'organizzazione che è sostanzialmente un proxy del potere iraniano, degli Ayatollah e delle guardie delle rivoluzioni, che utilizzano Hamas come marionette per la politica iraniana, non per la politica palestinese. È un territorio che è, diciamo così, controllato come erano controllati i territori nel Medioevo dagli ordini cavallereschi, solo che allora al posto degli ordini cavallereschi dei crociati, in questo caso c'è un'organizzazione paramilitare finanziata e armata da un altro paese che utilizza questa organizzazione e rifornisce di risorse a questa organizzazione per poter condurre una guerra asimmetrica per procura, sostanzialmente. Ora, c'è sicuramente il tema di come far sì che gli aiuti, che sono naturalmente rivolti al popolo palestinese che soffre e che è ostaggio di Hamas, non vengano poi utilizzati e dirottati da un'organizzazione terroristica per fini che non sono quelli per cui vengono pensati gli aiuti. Ma questo ragionamento non può essere fatto senza una valutazione del quadro complessivo. Io ho ascoltato con molta attenzione quello che ha detto, non solo nella prima, diciamo, introduzione sulle cause occasionali del conflitto, ma anche dal ragionamento che faceva il professor Manco, che condivido, sulle ragioni diciamo più profonde e più geopolitiche e strategiche. E mentre ascoltavo pensavo che in qualche modo Gaza assomiglia ad Danzica all'inizio della seconda guerra mondiale. Voglio portare sfortuna, lo dico per spiegare il contesto, politico, cioè una parte di territorio, anzi in Polonia era un territorio tedesco, tanto che la scusa di Hitler per invadere la Polonia fu liberare i tedeschi di Danzica, che votavano per i nazisti. In qualche modo il tema che noi dovremmo affrontare è questo, cioè come si produce una de-escalation, una deradicalizzazione su entrambi i fronti, sapendo che in quel territorio ci sono sicuramente palestinesi esasperati che sostengono Hamas, che votano anche per Hamas e li fai votare, ma ci sono palestinesi che sono ostaggi di Hamas, che vengono uccisi se organizzano un'azione politica volta alla pace e contraria agli interessi di Hamas e dei mandanti di Hamas. Allora la politica che deve lavorare sulla ricostruzione deve tenere insieme i due binari se vuole bonificare i cittadini e costruire le condizioni di pace. Capita, diceva giustamente il professore prima, questo scoppio del conflitto in un momento che tempestivamente non può essere casuale, perché c'è la fragilità del governo provvisorio di Netanyahu, e dopo un esito elettorale che non dà una maggioranza che conferma, cioè come abbiamo visto, no? Che conferma Netanyahu, da un contesto diciamo politicamente instabile, diciamo, di tanto è vero che ora ci sono 8 partiti che sono messi diversissimi tra loro, dal partito di destra, ai laburisti, al partito blu e bianco, al partito arabo, addirittura si mettono d'accordo per cacciare Netanyahu e per fare un governo, diciamo, di alternativa. Dall'altra parte in Iran ci sono le elezioni a giorni per il presidente, e anche lì non c'è una condizione così forte, perché guardate, i fatti sono testimoni di quello che succede dietro. Perché i guardiani della rivoluzione e gli ayatollah decidono di non far partecipare non solo i riformisti, che quelli sono in galera, non si pone neanche il problema, ma di non far partecipare nemmeno la destra moderata o la destra non moderata alle elezioni, e hanno già deciso a tavolino che il prossimo presidente sarà Rissi, perché sentono il regime debole, altrimenti non si chiuderebbero così a riccio. Ecco perché esplode il conflitto fuori casa e è alimentato il conflitto in Israele. Sento il regime talmente debole che decidono di non considerare aventi requisiti per candidarsi alle elezioni iraniane Ahmadinejad, che ha fatto già il presidente, che dice di avere i requisiti, ed è di destra, poteva portare via consensi nei paesini in campagna, diciamo, di non riconoscere i requisiti all'Orizzani, che è il presidente del Parlamento, che ci avrà pure i requisiti se va presidente del Parlamento, perché hanno deciso che Raisi, che è espressione, diciamo, della destra, noi diremmo nel nostro linguaggio della politica italiana, che è della destra estrema, Raisi era nel magistrato quando era Mullah, era un magistrato che era nel consiglio di 3 o 4 che hanno giudicato e condannato a morte migliaia di oppositori politici, quindi stiamo parlando del volto feroce del regime, no? Questo non può essere scollegato da un'analisi di quello che succede, altrimenti si raccontano i fatti, questo volevo dire prima quando criticavo la stampa, non poi, che racconti il dettaglio del fatto e non inquadra quel dettaglio del fatto in un contesto che è molto più complesso e più ampio, e la politica occidentale europea, io confido che l'amministrazione Biden sia prudente, equilibrata ed efficace nell'affrontare questo contesto, o trova la strada per modificare in Israele e far convivere popoli diversi in Israele quei giacimenti di odio che vengono alimentati, altrimenti saremo sempre alla rincorsa dell'ultimo problema, dell'ultimo strumento di difesa. Naturalmente è ovvio che penso che Israele abbia sotto attacco, abbia il diritto e il dovere di difendere la propria popolazione, ma questa è la coda del problema, come dicevo, bisogna affrontare la coda pensando che però il mostro lo colpisce solo se gli tagli la testa, non se gli tagli la coda cresce.
Onorevole Perego, qual è la sua chiave di lettura invece riguardo? Chiedo scusa, una parentesi, però mi viene in mente, è corretto fare sempre paralleli tra destra e sinistra all'estero come se fosse l'Italia, perché
no, non è
i democratici americani sarebbero di estrema destra a noi, cioè la loro sinistra.
È una forzatura che ha usato.
Sì.
Diciamo che no, sulla estrema destra iraniana
non i conservatori, no, destra e sinistra.
Non so se l'estrema destra iraniana abbia aderenze con l'estrema destra italiana, comunque, a parte questo passaggio, una questione sull'Afghanistan, solo una battuta. Come sa, direttore, io sono stato un paio di mesi fa a visitare il contingente, e quando tu abbandoni un paese con uno Stato debole e con un'infrastruttura statuale ancora come dire, non protetta dal ritorno dell'offensiva talebana, tu stai da un certo punto di vista correndo il rischio di vanificare uno sforzo militare della comunità internazionale ingente, in particolare nel nostro paese. È evidente, questo lo dico anche nei confronti del nostro governo, che la scelta di ritirare le nostre truppe fosse una condizione imposta dagli Stati Uniti per la quale noi potevamo soltanto adeguarci. È inimmaginabile rimanere nel contesto afghano con le nostre presenze militari senza che ci siano gli Stati Uniti. Detto questo, in riferimento invece alla questione palestinese, a me preme sottolineare un fatto: due dei principali sponsor di Hamas sono l'Iran, ma da un certo punto di vista anche la Turchia, e sono entrambi paesi non arabi nel concetto proprio di definizione dei paesi arabi. E quello che è accaduto e quello che sta accadendo in questi giorni, evidentemente è chiaro che si debba leggere in una più ampia conflittualità nel mondo sunnita, che oppone da una parte le monarchie del Golfo alla Turchia in particolare, e questi si intersecano anche nelle relazioni tra il mondo sciita e il mondo sunnita. E se l'autorità palestinese, quindi Abu Mazen, rinvia le elezioni perché teme di poter perdere la tornata elettorale e si dimostra, diciamo, non aderente ai desiderata della popolazione palestinese, in particolare di Gaza, che ricordo che è uno dei luoghi più densamente popolati della terra, è evidente che formazioni terroristiche riescano, come Hamas, riescano a attecchire significativamente da un lato, e dall'altro a tenere oppressa la popolazione, ovviamente deviando. Soltanto nei bombardamenti dell'aviazione civile israeliana sono stati distrutti 100 km di tunnel, quindi potete immaginare il costo per la fabbricazione dei tunnel, quanto sia stato ingente, quando quindi le risorse che sono destinate alla comunità internazionale vengono sicuramente intercettate dall'aviazione terroristica. Ma questo accade, qui fa la similitudine con l'Afghanistan, tutte le volte che c'è un attore statuale debole, in questo caso non c'è nemmeno un'autorità, uno Stato riconosciuto. E quindi mi viene da dire, non vorrei semplificare il dibattito, che evidentemente non ha una, come dire, un'oggettività o una verità a discapito di altre, ma finché non ci sarà e non si costituirà un'autorità statuale forte, la Palestina sarà sempre, i palestinesi saranno sempre oggetto delle interferenze degli attori regionali che non hanno alcun interesse a diciamo esaurire il conflitto, ma anzi a tenere sempre viva la tensione, e questo sarà sempre il motivo per il quale i palestinesi non potranno mai avere benessere in quei territori. L'Iran, l'ha detto bene il collega Pagani, che è esperto conoscitore della materia, tra l'altro in questo momento è seduto al tavolo con l'amministrazione Biden, e quindi deve barcamenarsi l'amministrazione fra il ritorno dell'accordo sul nucleare e le possibili interferenze nella regione anche della Cina, che è un attore che fino ad oggi si è sempre tenuto fuori dalla questione palestinese, ma che adesso si è proposto come mediatore, e della stessa Russia, che forse però poi si sono, come dire, vogliono interferire come stanno facendo su tutte le questioni regionali, ma in questo caso non avendo il supporto finanziario importante, perché ricordiamo, citavamo prima, gli Stati Uniti donano 4 miliardi all'anno a Israele. Questo, ovviamente nessun altro attore globale potrebbe sostenere questo supporto, nonostante i rapporti tra Russia e Israele siano importanti. Quindi il quadro è complesso proprio perché è complessa la fase in cui vivono i paesi del Medio Oriente. La Giordania in primis, che da un lato appoggia, sostiene la Turchia, perché la Turchia a questo tempo consolida la responsabilità su Gerusalemme e sui luoghi del
sì, diciamo, mi chiami su quella, ti do un numero, no, posso parlare con te, ti do un numero.
Ci sono una serie di, come dire, doppi risvolti.
Chiamami alle 11, sì, sì.
Nemici sul
chiamami alle 11, che sto sveglio tanto, ciao.
Che non fanno altro che complicare la schiacchiera. L'Occidente in questo momento, in questa partita, come in tante altre partite, non si sta comportando come una comunità internazionale in grado di portare la soluzione. Questo è il vero problema, secondo me. Certamente non possiamo farlo noi italiani, però l'Unione Europea, per esempio, potrebbe spendersi per dare una nuova chiave. È evidente che il due stati, due popoli, esito del processo di Oslo ormai del 1993, forse non è la soluzione più immediata, e forse bisognerebbe mettere sul tavolo anche qualcosa di più, passato in termini creativo e più adeguato alla situazione contemporanea. Però uno sforzo diplomatico va fatto. Ha detto bene anche il dottor Carmona, non è neanche pensabile che Israele, dal punto di vista strategico militare, definisca la propria strategia come una strategia prettamente difensiva, non ha effettivamente, come dire, fa sì che il meccanismo di offesa e difesa sia sempre perenne nello stesso modo, quindi bisogna ridisegnare una nuova cartina, una nuova mappa, non cartina, una nuova agenda politica per questo conflitto, facendo sì che la presenza dell'Occidente sia più forte dal mio punto di vista. Non possiamo lasciare soltanto agli attori regionali, quindi ai paesi del Golfo, all'Egitto, al Qatar, alla Turchia, influenzare questo processo e lasciare Israele da solo. Noi siamo amici degli israeliani, noi siamo un grande Occidente in cui Israele fa parte, ed è il nostro dovere, prima di tutto morale, ma poi anche politico e geopolitico, cercare di definire una nuova agenda. I media sono una conseguenza, non ne parlano i media, ma effettivamente anche la politica, non è che in Italia stia facendo molto, al di là del acclamare la de-escalation, invitare le parti, che è la solita frase della diplomazia tradizionale, che, come dire, sì, noi non siamo per la violenza, assolutamente, però non diamo ricette concrete. Penso che sia arrivato il momento che l'Italia e l'Europa in particolare si impegnino di più.
Io vorrei fare una domanda, se il direttore me lo consente.
Prego.
Allora, per il dottor Carmon, allora, uno degli aspetti del conflitto israelo-palestinese che è molto sentito in Israele, ma che è assai poco toccato qua in Occidente, tranne da un ristretto numero di specialisti nella materia, tra i quali posso annoverare me stesso, è la questione demografica. Allora, secondo le ultime rilevazioni israeliane, la popolazione di Israele si aggira sui 9.355.000 abitanti, mentre quella palestinese, di Gaza e dei territori, assomma più o meno a 5.200.000 anni. Tuttavia, se noi andiamo a controllare i dati demografici di Israele, ci accorgiamo che gli ebrei e i non ebrei, tra virgolette, parte di famiglie israeliane, quindi da questo punto di vista parlo di tutti gli immigrati russi, soprattutto provenienti dall'ex URSS, sono circa 7.250.000. Mentre gli altri 2.100.000 abitanti di Israele propriamente detto sono arabi israeliani di varia natura, musulmani, cristiani, drusi, più altre minoranze più piccole. Ora, se noi facciamo la somma del numero dei palestinesi abitanti della striscia di Gaza e dei territori, più anche di tutti i non ebrei che sono abitanti e cittadini dello Stato di Israele, noi troviamo che in tutto il territorio, compreso tra il Mediterraneo e il fiume Giordano, ormai i non ebrei sono in pari, numericamente parlando, con gli ebrei. E già 20 anni fa Arnon Schoffer e Sergio Della Pergola, quest'ultimo che io ho avuto anche l'onore e il privilegio di conoscere e di poterci parlare quando ancora ero studente all'università, avevano suonato un drammatico campanello d'allarme in base al quale se Israele in un modo o nell'altro non fosse riuscito a svincolarsi dai territori palestinesi, quindi da Gaza e dalla Cisgiordania o West Bank o Giudea e Samaria a seconda della dizione che noi preferiamo utilizzare, un giorno Israele si sarebbe trovato in una situazione in cui non avrebbe più potuto svincolarsi da questi territori, uno per ragioni securitarie e due per l'opera, diciamo, di lobbying da parte dei coloni, della popolazione dei coloni che nei territori sta aumentando drammaticamente, e questo a lungo andare avrebbe impedito una separazione delle due popolazioni e conseguentemente una integrazione di fatto dei palestinesi nello Stato israeliano. Ovviamente gioco forza è che se nello scenario da incubo in cui si arrivasse alla soluzione, alla cosiddetta one state solution, alla soluzione dell'unico Stato, Israele fosse costretto a causa delle pressioni internazionali e delle pressioni interne a cedere la cittadinanza israeliana anche a 5 milioni di palestinesi, questo sarebbe la fine del sogno sionista di uno Stato in Medio Oriente per gli ebrei, uno Stato anche possibilmente democratico. Ora, noi stiamo assistendo... no, io voglio proprio chiederle... Sì, voglio proprio chiederle... In Israele, voi tutti, civili, militari, decisori politici, illustri membri del sistema accademico, siete coscienti fino in fondo del pericolo a lungo termine che la bomba demografica palestinese rappresenta per la stabilità del vostro paese, della vostra democrazia e della vostra missione storica?
Questione. Ci sono due questioni differenti, ok? La prima è quale sarà il futuro Stato palestinese. Ci sono in Israele tanto politici o partiti politici di destra, il clown dell'estrema destra, che vogliono conquistare, occupare tutta la Cisgiordania, ok? La West Bank. Gaza già sta fuori, più di 2 milioni sono fuori, non sono in questo quadro. Come si è detto, è quasi uno proprio stato separato dall'autorità palestinese. Ma se parliamo della Cisgiordania, ci sono quelli che pensano che forse si può annessare la Cisgiordania e in questo caso, dal mio punto di vista, a mio parere, la maggioranza degli strategi, tanto civili come militari, è una situazione impossibile, nel senso che ci sarà una situazione che la Siria con l'Iraq, ok? Abbiamo anche, incluso l'amministrazione Trump, si è opposta a una lesione rapida come è stato proposto da Netanyahu per ragioni tattiche, perché prima non l'ha fatto. E dunque io credo che la soluzione finale sarà due stati, uno stato palestinese, uno stato israeliano. La questione è quali saranno, le frontiere dello stato palestinese e anche che, dal punto di vista militare e strategico, ci sarà disarmato, ci saranno dei accordi per un certo controllo internazionale o israeliano sulla frontiera con la Giordania e così via. Come detto, Gaza sta fuori di questa equazione. Vediamo dunque il problema principale dentro di Israele. Questo è il problema. A proposito, non si può parlare oggi della lesione, non sarà soltanto a causa della amministrazione americana e anche Europa occidentale, ma anche dal punto di vista dei rapporti con i paesi arabi. tanto con l'Egitto, con la Giordania dove c'è la pace, ma anche con i paesi della Coppa di Arabo, che includono oggi anche Sudan e Marocco, in un certo modo anche Oman. Okay? E questo è giustamente il prezzo che i partiti di destra e Netanyahu hanno pagato, hanno rinunciato alla elezione per avere questi accordi, e ora adesso ci sarà molto più difficile proporre questa strategia di annessione. Nel quadro di Israele ci sono 9 milioni e mezzo di persone, 20%, 2 milioni e poco sono arabi. Il problema di Israele non sono solamente gli arabi, c'è un'altra popolazione che è cresciuta enormemente negli ultimi 20 anni, 30 anni. Gli ortodossi, gli ebrei ortodossi, che ci sono oggi 1.200.000, che non lavorano normalmente e che non fanno lavoro nell'esercito. Questo è il problema. E questo è un problema tanto politico, demografico e anche economico. Chi sostiene questa popolazione? Pagando imposti, andando all'esercito. Ci sono gli altri, la classe media, quelli che non sono religiosi o sono religiosi però non ortodossi. E la demografia in questa popolazione, anche la popolazione araba, è più importante, più galoppante, diciamo. Però vediamo già un cambio nella popolazione araba negli ultimi anni, perché fanno lavorare. Io vivo in una regione dove ci sono molte donne negli ultimi 5-7 anni, moltissime donne che lavorano fuori dalle città e i villaggi arabi. Questo è un cambio estremamente importante. Ci sono moltissimi che vanno al high-tech, che vanno cambiando la società araba, e questo diminuisce la demografia. Quando nel 2013 c'è stato un governo senza i partiti ortodossi, che non sono partito ortodosso, i partiti non sono sionisti, non riconoscono lo Stato, ma ricevono tutti gli avvantaggi dello Stato. Il fatto che il pagamento da più di 3 sociali, da più di 3 figli, è stato ridotto. E tra 2 anni, in 2 anni, c'è stata una diminuzione della demografia degli ortodossi e anche degli arabi. E vediamo, adesso abbiamo un governo dove c'è un ministro delle finanze che è giustamente rappresentante dell'ala più antireligiosa dentro del quadro politico israeliano, Lieberman. Okay? Avrà un cambio, claramente avrà un cambio anche in questo finanziamento e anche nella legge di reclutamento dei ortodossi nell'esercito e anche lo studio della matematica inglese. Loro non studiano matematica e dunque non possono partecipare alla vita normale economica del paese. Questo è il problema principale, più che il problema di risolvere il conflitto con i palestinesi. Questo è un problema democratico interno che ha un peso strategico e che deve cambiare. E la maggioranza sono coscienti, incluso molti ortodossi, però i politici ortodossi ancora stanno lottando per i loro privilegi e non permettono a quelli che vogliono cambiare. C'è un cambio anche nella società ortodossa femminile, che è anche importante per un cambio di mentalità a più largo base.
Dottor Carmon, visto che è stato chiaro che la debolezza di un governo influisce sull'eventualità di un conflitto, di una guerra, porterà un governo stabile, paradossalmente il recente conflitto a Gaza, e soprattutto quali potranno essere nel nuovo governo israeliano i rapporti con l'Iran, con gli attori come gli Stati Uniti, con l'amministrazione Biden?
Il problema del progetto nucleare iraniano non cambia da un punto di vista strategico israelese. Nel senso che questa è la principale minaccia militare, per alcuni anche esistenziale di Israele. Però le relazioni con l'amministrazione Biden sono molto importantissime. Ci sarà un cambio, nel senso che Netanyahu, incluso negli ultimi discorsi che ha fatto due o tre giorni fa, tenta di presentarsi come un combattente contro un'amministrazione che non appoggerebbe Israele. La nuova amministrazione chiaramente cambierà questa politica. Già il ministro di difesa Gantz è stato negli Stati Uniti due giorni fa, già ha preso contatti con tutti i dirigenti militari e anche con il Consiglio di Sicurezza Nazionale, e i negoziati adesso sono più tranquilli, diciamo più segreti. Il problema è che a mio parere l'amministrazione Biden sta correndo troppo rapido a questo accordo con l'Iran. Vorremmo farlo prima delle elezioni del 18 credo di giugno. Però come è stato spiegato dalle onorevole, il candidato che probabilmente sarà eletto presidente Raisi è uno dei più radicali, esponenti radicali del regime, e credo che è anche l'esponente che più rappresenta la forza delle guardie islamiche rivoluzionarie che controllano non solamente il progetto nucleare, la maggioranza dei progetti militari, ma anche il 40% dell'economia iraniana. Questo la gente deve saperlo, intenderlo. E dunque, se sarà un accordo con Rouhani, due giorni dopo ci sarà Raisi, e sappiamo che il Parlamento, che anche il controllato dei radicali, ha preso delle decisioni molto negative dal punto di vista del progetto nucleare. Non vedo come gli Stati Uniti firmano un ritorno al progetto nucleare senza nessun cambio che può neutralizzare l'aggressività di Iran, che continua ogni giorno. Spero che l'amministrazione Biden penserà che deve essere molto più cauta, perché questo c'è stato anche un wishful thinking, non so come si dice in italiano, del presidente Obama. Ha pensato che l'accordo cambierà l'atteggiamento dell'Iran, che sarà molto più moderato, i moderati saranno al potere o influiranno più sulla politica tanto estera ma anche interna iraniana. Si è sbagliato completamente, al contrario, è successo il contrario. Questo può succedere adesso. Pensare che un accordo prima delle elezioni influirà sulla moderazione del governo iraniano e un wishful thinking. Vedremo come le cose, tra due o tre settimane, sapremo forse più. Su questo. Il problema è che il team di Biden che sta negoziando questo accordo è esattamente lo stesso team che ha negoziato l'accordo di Obama. E dunque sappiamo, io so quelli che hanno sostenuto, avanzato l'accordo di Oslo con i palestinesi, l'accordo di pace di Oslo con Arafat, e io ho sostenuto e ancora penso che sono stati necessari accordi di Oslo. Ma quelli che sono stati i negoziatori da parte israeliana, li conosco personalmente, non possono ammettere anche oggi, psicologicamente, che hanno sbagliato la valutazione di Arafat, per esempio. Okay. Io credo che il primo ministro Rabin all'epoca avrebbe dovuto espellere, spostare Arafat dopo la ondata di attacchi suicida, prima di 8 ore non c'erano attacchi suicida in Israele. 1000 persone sono state morte civili, più che la guerra dei 6 giorni. Però Rabin è morto a causa di suo, in un certo modo, perché sua strategia sarà, continueremo negoziati come non c'è terrorismo e luciamo contro il terrorismo come non ci sono negoziati. E questa strategia è fallita. Okay? E stiamo oggi in una situazione che la destra e l'estrema destra israeliana sono molto più forti, perché anche i palestinesi hanno giocato sempre negativamente. Che, quando Israele, Gaza è passato ai palestinesi nel 2006, Abu Mazen era già presidente, però invece di lottare contro Hamas ha permesso a Hamas trasformare Gaza in un arsenale militare, perché noi avevamo lasciato delle installazioni agricole, delle installazioni educative senza destruirle. E Hamas ha distrutto tutto e ha trasformato questi edifici, queste infrastrutture in base militare, e poi ha cominciato a costruire il tunnel, e invece di costruire un Singapore. Tutti questi miliardi che voi avete mandato, che gli Stati Uniti hanno mandato, dove sono andati? La situazione della popolazione in Gaza potrebbe essere 10 volte più positiva oggi. I palestinesi, principalmente Hamas, ma anche il regime di Hamas non è meno corrotto. La popolazione della Cisgiordania sa molto bene come suo figlio sta corrotto, come il figlio di Erdogan. Ok?
Onorevole Perego, prima ha parlato di soluzioni creative. Qual è il suo wishful thinking, che potremmo tradurre con auspicio, se non erro?
Sì, auspicio. Se avessi io la soluzione in tasca per la definizione politica, la conclusione politica di questa vicenda ormai secolare, farei un altro mestiere. Diciamo che penso che il presupposto di una Hamas vorrebbe uno Stato islamico palestinese, questa è una cosa ovviamente inaccettabile per Israele. Forse ho letto in alcuni interventi di alcuni esperti, giornalisti, parlavano l'ipotesi di una federazione, di una confederazione. Questa potrebbe essere una soluzione forse da mettere sul tavolo. Non è un caso che questo conflitto, questa tematica si protragga da decenni, perché effettivamente la soluzione non è dietro l'angolo. È evidente che si deve arrivare a una convivenza pacifica. L'ambizione del popolo palestinese e l'ambizione del popolo israeliano, penso che entrambi vogliono vivere e crescere nel benessere e nella sicurezza, nella serenità. Questo è quello che dobbiamo, che meritano queste due popolazioni e che noi dobbiamo cercare di costruire insieme a loro. Però c'è un distinguo da fare. Da una parte abbiamo un paese che si fonda sulle regole democratiche, un'istituzione solida, un paese che ha rapporti internazionali e che, diciamo, ha una, come si può dire, una costituzione similare a quella dei paesi occidentali. Dall'altra parte non c'è uno Stato, quindi c'è una, in questo momento stiamo parlando di due livelli differenti, non so come dire, non si tratta di risolvere una problematica politica fra due attori che hanno la stessa, diciamo, base istituzionale. In Palestina si deve rafforzare l'autorità palestinese, si devono emarginare i terroristi, si deve garantire uno sviluppo democratico del paese. Ecco, la democrazia credo che possa essere una delle soluzioni. Il fatto che non ci siano elezioni da diversi anni è la prova che non c'è la maturità politica e forse non c'è neanche la volontà politica di arrivare a una soluzione. Quindi quando tu ti siedi al tavolo, una delle due parti non vuole la soluzione pacifica, è una delle ragioni per le quali il processo non arriverà mai a una conclusione. Io penso che la parte israeliana, il professor Carmon lo può dire molto meglio di me, sia tutto l'interesse invece di risolvere la questione una volta per tutte. Non so se è nelle istituzioni palestinesi ci sia la stessa volontà, ed è su questo secondo me che noi dobbiamo fare leva, perché è evidente che se l'autorità palestinese è così debole e Hamas gode da una parte della spinta aspirazionale dei palestinesi a aver rivendicato i propri diritti e quindi riconosce in questa autorità forte la possibile chiave di soluzione ai propri problemi, però è la stessa autorità, quella di Hamas, che poi tiene la popolazione soggiogata a una dittatura terroristica di fatto, impedendo ogni forma di manifestazione contraria. Per cui finché non si impone, non si creano le condizioni per emarginare completamente Hamas e evitare che ci siano attori regionali che continuino a foraggiarla, a supportarla dal punto di vista militare, non si può arrivare a una soluzione. E penso che la debolezza, ho letto questa frase che vi leggo, Abu Mazen intende entrare in libri di storia per essere stato il leader che ha rifiutato qualsiasi compromesso sui diritti palestinesi, lasciando però ai palestinesi privi di ogni diritto. E secondo me questa è una delle colpe più gravi che va imputata all'autorità palestinese, che è la vera responsabile, perché potrebbe detenere il ruolo di trovare una soluzione. Quindi questa è l'analisi più oggettiva possibile. Poi ripeto, non credo che noi siamo nelle condizioni di poter fornire la mappa, noi possiamo dare, accompagnare un processo che però deve volere entrambe le parti impegnate ad arrivare a una soluzione. Io credo che veramente da parte di una certa parte palestinese la soluzione, a costo di chiedere tutto, non si vuole arrivare al compromesso, e invece il compromesso è la chiave per risolvere questo conflitto.
Volevo sentire l'onorevole Pagani invece, scusa un attimo, su quello che può essere la proposta, che poi quello che è piacevole vedere comunque i politici di partiti diversi che si sforzano per una soluzione complessa a un problema. Purtroppo in Italia si semplifica spesso e c'è una sorta di tifoseria da stadio nell'affrontare certe questioni.
Direttore, io l'onorevole Pagani la pensiamo uguale su tante cose.
Siamo di due partiti diversi, oltre che essere amici abbiamo anche una convergenza su molti temi di opinioni. Ti rispondo, direttore, però prima mi dispiace lasciar cadere un tema di straordinario interesse che è stato affrontato precedentemente e che merita, a mio avviso, una riflessione, un approfondimento, che io la sintetizzo con due parole. La mia prima preoccupazione, se fossi nello Stato di Israele, adesso sarebbe quella di evitare che la questione palestinese finisca affogata dentro una più ampia e più complessa questione araba, che già esisteva e che non attiene solamente alle relazioni tra lo Stato di Israele e i paesi arabi circostanti, ma anche alle relazioni tra ebrei ed arabi israeliani. La rivolta, come veniva citato nell'introduzione, la sintetica introduzione dei fatti, la rivolta che abbiamo sentito nasce inizialmente, veniva detto, tra gli arabi israeliani, dentro lo Stato di Israele, con la famigerata questione dello strato di Gerusalemme Est, e investe direttamente il tema dello status di queste popolazioni, che hanno il passaporto israeliano, cioè sono israeliani di etnia ariba. Ora, io la metto in questi termini e spero di non essere frainteso, ma l'aspetto che rende gli eventi di questi bellici, di questi giorni particolarmente preoccupanti ed inquietanti, è proprio il fattore etnico-religioso, non solo demografico, etnico-religioso. Infatti fino ad ora in Israele non si era mai virato definitivamente verso una definizione etnico-religiosa dello Stato. Fino alle ultime leggi varate dalle Netanyahu circa la definizione dello Stato, questo tipo di mutazione non era mai stata, anzi era stata accuratamente evitata. oggi il rischio è che i non ebrei israeliani si sentano declassati in una forma di cittadini di serie B. Spero di essere compreso in questo, no? E che questo sia un ulteriore tassello che va a completare il puzzle della questione palestinese, spostandola da una questione geopolitica che ha la dimensione di cui discutevamo prima, ad una questione che si porta dentro il cuore del popolo dello Stato di Israele e che prende una forma e una modalità completamente diversa. Ora, io naturalmente sono un osservatore di quello che deciderà il nuovo governo, il compito di politico italiano, appunto di ore di simpatia per alcuni partiti piuttosto che per altri dello scenario politico israeliano, è rilevante questo, non sono un osservatore di quello che deciderà il nuovo governo. Auspico, se posso dire così, che si riprenda il filo, sì, penso anch'io, dei due popoli, dei due stati, ma di non costruire due stati che si basano sulla diciamo dimensione etnico-religiosa, perché lo Stato di Israele è più sicuro se è uno Stato nel quale ci sono cittadini israeliani ebrei e ci sono cittadini che hanno il passaporto israeliano che sono come gli altri, che hanno un'origine, anche una religione tutto diverso come Stato io credo che questo sia anche un contributo alla soluzione della questione palestinese. Poi sul ragionamento che faceva il professor Carmon sulla politica dell'amministrazione Biden, su cui posso convenire, posso pure essere d'accordo, pur avendo la mia simpatia politica più per Biden che per Trump, la mia collocazione politica, la mia identità politica, però faccio notare una cosa, nella politica estera gli stati curano il proprio interesse nazionale, non l'interesse nazionale degli amici. L'amministrazione Biden, quando fa la politica estera, pensa alle preoccupazioni dell'America prima che delle preoccupazioni di Israele. E nel momento in cui, prima di Biden e prima di Trump, e con una straordinaria continuità tra due amministrazioni opposte, l'allora segretario di Stato Hillary Clinton del presidente Obama ha annunciato una svolta epocale di più influenza, cioè di spostare dal centro dell'attenzione dell'interesse nazionale americano, dalla dimensione su cui che interessano noi, il Mediterraneo, il Medio Oriente, all'Asia, quindi alla dimensione dell'Oceano Pacifico, e tutto questo ha portato una serie di conseguenze. È comprensibile che la prima preoccupazione dell'America in questo momento sia di rompere un asse che si sta componendo fra Cina, Russia ed Iran, e che quindi il dialogo frettoloso, e a mio parere un po' affrettato, come un po' affrettato, condivido quello che diceva prima il collega Matteo per decisione di ritiro delle truppe avviata peraltro da Trump, questa è la continuità, no? Siano spinte dall'interesse americano di avere una rottura di un asse che si sta componendo nell'Asia centrale tra una superpotenza che è la Cina, una potenza militare che è la Russia e una potenza regionale molto rilevante che è l'Iran, che ha tutta una serie di proxy, di dependance, diciamo, in altre aree, ma soprattutto che ha un controllo di risorse energetiche e che questa scelta strategica possa produrre e avere anche conseguenze che io trovo negative nella dimensione del Medio Oriente è di cui non è la prima motivazione, a mio parere, lo dico diciamo da, anche in questo caso da politico ma anche da osservatore di una realtà.
La domanda è che cosa bisogna fare. Il primo punto che sia, lo ha detto già Matteo, non voglio ripetere, sia quello di provare a ricostruire il filo politico della soluzione del problema. La guerra, lo scopo della guerra è fare la pace dopo, di tutte le guerre. In questo caso siamo in una situazione in cui questa guerra non porta a una dimensione di pace. Adesso bisogna che sia la politica, che il nuovo governo israeliano, che assume un'iniziativa per costruire una de-escalation e un nuovo equilibrio traiettare due contendenti, diciamo.
Qualcuno disse che la prosecuzione della politica con altri mezzi, la guerra.
Lo diceva, quindi sempre i più grandi autori di strategia militare che rimarranno a causa di chi aveva assolutamente ragione.
Sì, io vorrei, se possibile, dare un po' di speranza. Non ci sarà la pace con i palestinesi e una soluzione del problema palestinese nel prossimo anno, okay. Però si deve cominciare un processo di negoziazione di nuovo, perché Abu Mazen non ha cercato questo, e giustamente è un momento propizio, credo si può dire, nel senso che c'è un cessato il fuoco con Gaza, però non c'è un accordo. E qui ci sono, c'è il momento di cambiare il paradigma. Fino ad oggi Hamas controllava e faceva quello che voleva a Gaza. Adesso si deve decidere con la comunità internazionale chi può aiutare alla costruzione di Gaza e come questa ricostruzione aiuterà a un cambiamento anche sul piano, diciamo, delle relazioni politiche, non solo solamente economiche. Si deve ricordare che il mediatore del cessato del fuoco, il più elemento, l'attore più importante e più interessato alla stabilizzazione del Gaza è l'Egitto. Già nella operazione del 2014 c'era un piano, quando è stato accettato dalle tre parti, mediato dall'Egitto, l'autorità palestinese deve riprendere il controllo della frontiera tra Gaza e Egitto, poi la frontiera tra Gaza e Israele, e poco a poco riprendere il controllo della sicurezza dentro di Gaza. E la ricostruzione economica dovrebbe essere sotto controllo dell'autorità palestinese. E questo era l'interesse vitale dell'Egitto e di Israele. Però Hamas claro lo ha accettato, ma anche Abu Mazen non ha fatto il necessario per cambiare, era troppo debole, tanto dal punto di vista politico interno, forse, ma anche la volontà personale. Si deve dire che quasi due volte hanno assassinato, il Hamas ha assassinato Abu Mazen in Gaza. Lui non è mai tornato a casa dal 2005. Siamo nella stessa situazione. Si deve decidere chi pagherà e come sarà mandato i soldi per la ricostruzione. Come detto, già l'Egitto vuole influire e pagare 500 milioni di dollari, perché l'Egitto non ha interesse in una Gaza islamista. Sono fratelli musulmani che minacciano il regime di Sisi, il regime secolare dell'Egitto. Il presidente Biden ha detto che la ricostruzione deve essere fatta sotto controllo dell'autorità palestinese. Dunque, spero che i soldi americani non andranno a Hamas, a Gaza. Israele adesso ha deciso non manderà i soldi di Qatar. Qatar pagava ogni mese 30 milioni di dollari cash. Chi controlla questi soldi? Abbiamo visto i risultati. Al Jazeera di Qatar ha presentato due giorni fa tutti i tunnel, più moderni tunnel di Gaza, con l'appoggio di un istruttore di Hamas, ok? Il Qatar ha pagato questo. Chi ha pagato questo? Qatar ha pagato questo. Con i nostri, con i soldi dell'aiuto anche con i materiali che Israele ha permesso di entrare per ragioni umanitarie, per la ricostruzione a partire dal 2014. Questo deve cessare. Il secondo punto, che è molto più difficile, è anche Hamas non deve rearmarsi come prima. No, se deve passare, se succede quello che è successo in Libano. Nel 2005 c'è stata una decisione del Consiglio di Sicurezza che tutte le milizie in Libano devono disarmarsi. solo Hezbollah è rimasto l'armata e oggi è più forte che l'esercito libanese. Nel 2006, dopo la guerra, seconda guerra del Libano, c'è stato un embargo per mandare armamenti a Hezbollah. Siria e Iran hanno continuato a farlo, e solo inclusi Israele, io accuso anche i governi israeliani che non hanno fatto all'epoca quello che fanno oggi in Siria. Non si deve permettere che gli armamenti viaggiano da Damasco a Perù, 130.000 missili che coprono tutto il territorio di Israele. La guerra di 10 giorni con Hamas è niente comparato con la minaccia del nord. Okay, non parliamo, noi abbiamo sempre, non so se abbiamo tempo di parlare di questo. Dunque c'è un momento politico, e anche ci sono i paesi della Corte della Mano che possono cambiare, prima di tutto Qatar e Turchia, che sostengono, come è già stato detto, Hamas, e finanziare grande parte di questa ricostruzione attraverso l'autorità palestina. Soprattutto questo elemento, il campo sunnita moderato, Egitto, Giordania, Arabia Saudita, il Golan, paesi del Golfo, incluso Marocco, il capo presidente del Comitato Islamico per la difesa di Gerusalemme, dell'Aqsa, okay? E ha oggi relazioni diplomatiche con Israele. Tutto questo quadro oggi è favorevole a un cambiamento. Se ci sarà la volontà politica, e anche in Israele questo deve cambiare. Come detto, fino ad oggi il primo ministro preferiva, e forse anche l'esercito preferiva, che sia l'accordo per 5 anni, 10 anni con Hamas per avere la tranquillità, però non c'è stata tranquillità nella popolazione nel sud, diciamo. E vedremo nelle prossime settimane con il nuovo governo, con l'amministrazione Biden, che conosce bene la situazione, ha tutti questi diciamo, altri ufficiali, conoscono molto bene l'Oriente Medio, e hanno deciso di concentrarsi sulla Cina, lo capisco molto bene. Si dice che il Medio Oriente non vuole lasciare l'America, ok? L'America vuole lasciare il Medio Oriente, però il Medio Oriente non vuole scappare da Stati Uniti. Perché ci sono questi accordi? Non è Trump. Trump è stato il mediatore, però la paura dell'Iran. Arabia Saudita, gli Emirati, la Bahrain hanno deciso la normalizzazione che già esisteva clandestinamente, per apertamente, per trovare un alleato efficace, stabile in Israele, perché hanno capito che gli Stati Uniti vanno via.
Non credo sia solo volontà di non abbandonare l'America, ma anche abitudine, piacevole abitudine affidarsi a qualcuno di grado di risolvere i propri problemi e non affrontarli direttamente.
Siamo anche noi abbiamo lo stesso problema.
Sì, infatti. Andrea, avevi un'ultima domanda?
Sì, allora, io in realtà ne avevo due, però se devo sceglierne una scelgo la più importante, anche perché del destino giudiziario di Netanyahu mi interessa relativamente meno, però una domanda per tutti e tre i nostri ospiti, che la introduco a partire da un evento che è capitato a me personalmente qui a Pordenone nel 2016, quando partecipai a una conferenza che era presieduta dall'onorevole Sonego e dall'allora ambasciatore dello Stato di Israele in Italia, Ofer Sacks. Allora, nel corso di questa conferenza i due rappresentanti politici, diciamo, parlarono sia delle relazioni diplomatiche, economiche di Israele e dell'Italia, così come anche di tutta una serie di problemi geopolitici, e ovviamente l'ambasciatore parlò della minaccia iraniana, di Hamas, di tutta una serie di cose che noi siamo abituati a sentire. Allorché sul finire io mi alzai e feci una domanda e chiesi a bruciapelo a entrambi i loro signori se Israele da un lato e l'Italia, quindi anche l'Europa dall'altro, avevano un qualche tipo di idea, piano, strategia per contenere quella che a mio avviso quella volta e ancora oggi, ancora di più in futuro, sarà la vera minaccia per tutti i popoli sia del Medio Oriente che del Mediterraneo orientale e dell'Europa, che sarà la Turchia. In quell'occasione l'onorevole Sonego si ritirò in silenzio rifiutando di rispondere e l'ambasciatore Sachs tutto ciò che riuscì a dire in inglese fu ma Erdogan è un leader intelligente, sa cos'è il bene per il suo paese. Poi è successo quello che è successo che non voglio neanche commentare, tuttavia dato che comunque siamo qua tra persone abbastanza intelligenti, più della media, il direttore ha avuto anche modo di vedere in diretta l'operato della politica estera turca in Libia e in Siria, io nel Caucaso in 6 diverse occasioni. Vorrei chiedere sia ai nostri onorevoli rappresentanti del popolo italiano in Parlamento che al nostro illustre ospite israeliano, a che punto i popoli liberi di questa parte del mondo hanno compreso la minaccia che la Turchia, e intendo dire la Turchia, non Recep Tayyip Erdogan, quindi la politica estera dello Stato turco rappresenta per tutti noi, ora e ancora di più nei prossimi 10 anni.
Si comincia?
Che comincia? È la decisione che avrà il direttore.
Cominciamo in ordine da lei, allora, onorevole Pagani. Non è una domanda facile.
No, sicuramente la Turchia di Erdogan non è quella di Ataturk, è un contesto, diciamo, completamente diverso. La Turchia è una grande potenza militare, nostra alleanza della NATO, non possiamo dimenticarcelo, e tuttavia la politica neo-ottomana di Erdogan è, a mio avviso, condivido quello che era sottinteso nella domanda, un problema per il Mediterraneo, non è un'opportunità, è un problema per il Mediterraneo e per il Medio Oriente. Io credo di questo non l'abbiamo vista in Siria. L'abbiamo vista, seppure ci siamo trovati sullo stesso fronte, se vogliamo mettere in questi termini, in Libia, la vediamo in Africa quotidianamente, in tante parti dell'Africa. Ed è una politica che utilizza anche l'elemento religioso come elemento di penetrazione, anche in un modo piuttosto, come posso dire, piuttosto ambiguo e piuttosto disinvolto, per usare termini morbidi. Naturalmente però noi dobbiamo confrontarci, facciamo prima l'esempio di come il presidente Biden si confronta con un regime che non ama, e quello iraniano, dobbiamo confrontarci con uno Stato sovrano, sapendo che c'è una leadership di quello Stato e che è uno Stato sovrano. Se io fossi un turco voterei alle elezioni non per Erdogan ma per il suo oppositore. Dopodiché al momento dal potere c'è Erdogan, che ha questo disegno in un paese che ha delle sue fragilità anche dal punto di vista economico, che vengono ben nascoste dalla politica imperialista regionale. Io auspico che ci sia una politica turca diversa in futuro, ma fino a che c'è questo credo che i paesi del Mediterraneo debbano adoperarsi per creare condizioni di bilanciamento. E le condizioni di bilanciamento si creano stringendo patti e stringendo accordi con i paesi che sono nelle condizioni di bilanciare, che sono quelli più grandi in termini di popolazione, in termini di ricchezza, in termini di forze militari disponibili. Credo che la politica dell'Europa debba giocare in un modo più determinato per creare una nuova condizione di bilanciamento nel Mediterraneo e che l'amicizia con Israele sia una delle chiavi di questa politica di bilanciamento. Un'altra chiave è l'Egitto. Punto. Non dettaglio la cosa, perché il resto si può intuire.
Onorevole Pergo.
Erdogan si rifà, non a Ataturk purtroppo, come ha detto bene l'onorevole Pagani, ma al sultano Hamid, lo stesso che poi diede inizio ai massacri hamidiani verso la popolazione armena. Da un certo punto di vista Erdogan ha concluso il lavoro del sultano, o comunque ha portato avanti il lavoro del sultano, il califfo dell'Islam. Erdogan però è anche, lasciatemi dire, una provocazione, un po' una nostra creatura, perché se noi in Libia avessimo assunto una postura, in particolare noi italiani, mi tocca dire, differente, è evidente che alle domande di forniture militari di Sarraj, i vincoli, chiamiamoli così, della Costituzione italiana non ci permettevano di dare il sostegno necessario, però è altrettanto vero che non si può biasimare la Turchia di aver fatto quello che in certi contesti era necessario fare e che la politica tradizionale, la lenta diplomazia europea, di conseguenza quella italiana, non hanno potuto fare. È difficile pensare, in particolare all'Africa, alla penetrazione del Corno d'Africa, dove ci sono paesi in completo default come la Somalia, che si possa operare nella metodologia tradizionale della diplomazia europea, quando invece ci sono attori più spregiudicati come la Turchia, che operano semplicemente dando a questi paesi i contractor dove servono, le forniture militari dove servono, senza tanti quesiti intorno all'eticità delle proprie operazioni. E quindi per questo è da considerarsi la Turchia una conseguenza dei nostri limiti, che non sono limiti, forse sono anche peculiarità, però è anche vero che l'agenda africana impone all'Italia, su tutti gli altri paesi europei, un cambio di mindset e di strategia. Quello che è accaduto in Libia, lo dico più da cittadino italiano che da politico, è stato a tratti imbarazzante, ecco. Mi fermo qui, non voglio entrare aprire il vaso di Pandora libico, perché faremo notte fonda. La Turchia altresì è membro fondamentale della NATO e quindi gli Stati Uniti in questo hanno, secondo me, lungimiranza nel tenersi l'alleato quanto più possibile stretto in chiave antirussa, così come poi la Russia a volte serve in chiave anticinese. Vedete come la scacchiera geopolitica sia talmente complessa oggi che non si possa dire no, la Turchia, Erdogan è un dittatore antidemocratico, possiamo fare a meno delle relazioni con lui. La realpolitik oggi impone, da un lato, che bisogna avere più determinazione nel perseguire gli interessi nazionali, deve esistere l'Europa, che oggi non esiste quanto a politica estera, perché insomma abbiamo un altro rappresentante, ma non è che scrive la politica estera, è un opinionista sui fatti di politica estera e interviene con la diplomazia da tavolo, con la frase fatta. E quindi se noi pensiamo e vogliamo perseguire l'interesse dell'Italia in chiave europea, dobbiamo finalmente fare la politica estera, che passa anche per una politica militare di difesa europea, se no stiamo giocando ad armi impari, perché noi abbiamo la Costituzione, siamo una democrazia unita occidentale, siamo orientata alla pace in un certo senso, e combattiamo contro attori regionali che invece in questa fase sono molto molto spregiudicati, Putin, Erdogan. Da un certo punto di vista Trump si fidava di più della catena di comando corta della Turchia di Erdogan che delle cancellerie europee, nella sua visione politica un po' semplicistica, dicevo, so che se chiamo Erdogan interviene immediatamente su una questione, e a lui ha lasciato infatti la golden share sulla Siria, ma anche sulla Siria, io ho visitato il paese 2 anni fa e conosco bene le questioni siriane, ho incontrato anche il presidente Assad, ho una visione un po' diversa rispetto alla posizione italiana occidentale sulla Siria. Anche lì, di fatto, siamo noi che abbiamo lasciato il terreno fertile alla Turchia, alla Russia, all'Iran, per potersi insediare alla Cina, e stiamo facendo la stessa cosa in Africa. Se poi gli Stati Uniti, come ha detto bene il collega Pagani, ovviamente hanno orientato il proprio focus sull'area indocinese, sul Pacifico, e di è evidente che ci sia una conseguente disengagement dal Medio Oriente, anche perché sappiamo che l'approvvigionamento, il fabbisogno di idrocarburi degli Stati Uniti è molto diverso da quello del passato, avendo dato il gas, lo shale gas direttamente estratto dal loro territorio. Quindi la mappa globale sta cambiando, la Turchia è un partner importante, ma siamo noi che dobbiamo cambiare pelle, diciamoci la verità. Israele per me è il paese più a est dell'Europa, ma è un paese che quindi deve dire quasi europeo. Sono forse gli israeliani che non vogliono entrare nella nostra Europa, ma noi dovremmo pregare invece entrino per allargare la nostra influenza sul Mediterraneo, che è il mare nostro, non possiamo dimenticarlo. Ho molta paura che la nostra politica non abbia chiaro che cosa stia accadendo oltre le nostre coste, si concentri troppo spesso sulla bassa politica nazionale, quando fuori ci sono delle partite che determineranno il futuro del nostro paese. Israele lo sa bene, perché tutti i giorni deve difendere la propria libertà. Noi non abbiamo ancora questo rischio, però si avvicina il giorno per il quale anche noi dovremmo combattere per la nostra libertà.
Sì. Noi italiani siamo unici, parlando della Siria eravamo il primo tra i principali partner commerciali del paese e abbiamo lasciato
fare. Lascio questa battuta, direttore, poi vi lascio. Una delle frasi di Assad è stata: ma onorevole, mi dovete spiegare come voi che siete il secondo partner commerciale dell'Europa dopo la Germania, in un processo di ricostruzione da 600 billion, non avete neanche un ambasciatore. Però abbiamo sostenuto l'esercito libero siriano democratico, che non sono altro che terroristi di HDS e di tutte le varie sigle di Al-Qaeda, ma questo la storia ci giudicherà per questo, per quello che ha fatto anche in quel caso i media occidentali soprattutto.
Che poi sono andati a finire in Libia, nel Caucaso, Dio solo sa dove, in quell'altro luogo.
C'è un ponte aereo da Idlib a Tripoli con questi mercenari pagati $1,200 al mese.
E d'altra parte in Libia ci hanno chiesto soldati, uomini e mezzi, e abbiamo mandato un ospedale da campo. Comunque, poi lasciamo per...
Anche a... sì. Sì. Esatto. Fermiamoci qua.
Sì, ho un problema alla volta. Chiudendo, dottor Carmona.
Sì. Io mi considero un amico della Turchia, la Turchia kemalista. La Turchia è stato dal 1950 fino al 2000 più o meno un alleato importante di Israele, anche Iran, ma la gente non si ricorda che anche Iran faceva parte del triangolo Trident, una alleanza strategica importantissima negli anni 70, 60-70, perché Iran, il regime è cambiato nel 79, però salvo sul problema curdo. Il regime militare kemalista, con tutti i suoi punti negativi, era molto più democratico, a mio parere, che il regime del Erdogan. Ci saranno partiti, di destra, di centro, islamisti attivi, e i militari a partire dagli anni 70-75 interveniva solo quando c'era realmente una crisi interna, principalmente violenza interna importante, e anche contro il PKK curdo a partire del 1900.
Sparito.
Attendiamo la gamba. Eccoci.
Mi sente?
Sì, abbiamo perso il collegamento per sì. Un attimo.
Erdogan non è soltanto neo-ottomano, è islamista. Credo che questo è una minaccia molto più importante. E lui è praticamente un fratello musulmano. Okay? I fratelli musulmani oggi, quelli che erano in Europa, che sono arrivati prima della ribellione in Siria, per penetrare in Siria e utilizzare, diciamo, Turchia come piattaforma. Anche i fratelli musulmani dell'Egitto che sono stati espulsi sono oggi in Turchia. Hamas, più i principali dirigenti di Hamas, incluso la struttura terroristica, erano in Turchia o sono ancora in Turchia. Turchia di Erdogan favorisce Hamas e non l'autorità palestinese. Tenta avere influenza, sta tentando avere influenza a Gerusalemme, dal punto di vista religioso, non dal punto di vista della nazione con l'autorità palestinese. Sta pagando le NGOs che sono stati messi fuori la legge di Israele, Nurabitur, che lavoravano violentamente sul monte dei tempi. E ha un esercito mercenario, Sadat, non so se conoscete, Sadat, che è il parallelo del battaglione Wagner dei russi, che sono utilizzati realmente incluso in Siria e incluso in principalmente in Libia, dove sono andati, come avete detto, i jihadisti pagati da Idlib e anche Nagorno-Karabakh. Anche sul punto, dal punto di vista interno c'è da fare Khashoggi, okay? Che ha messo in difficoltà il regime saudita, ma se chi parla dei 170 giornalisti che sono nel visione di Erdogan, il numero più grande dei giornalisti in prigione sono in Turchia. E come è stato diciamo, come se Erdogan è arrivato a sapere quello che è passato nel consulato saudita? Hanno fatto un infiltrato, ok? Hanno penetrato il consulato con un'azione di spionaggio. Questo è Erdogan. Dunque credo che realmente l'Italia, tanto per ragioni strategiche come direi politiche e anche economiche, la questione del gas mediterraneo, che è tanto importante. E oggi c'è un asse anti-Erdogan. C'è Cipro, Grecia, credo anche Italia, e anche Romania e Bulgaria. Non è ufficialmente, però Cipro, Grecia e Italia credo che fanno parte di questa asse contro il tentativo di Turchia di prendere il controllo del gas non solamente di Israele e del Cipro, ma anche degli stati dell'Egitto e forse anche della Libia. E dunque sul piano islamista vedremo quello che è successo in Francia. In Francia da 300 moschee sono controllate dai NGO pagate dal Ministero della religione turco. C'è un conflitto tra il presidente Macron e Erdogan, che il comportamento di Erdogan vis-à-vis i leader europei è stato veramente, non so come è stato accettato questo. Incluso con Trump, perché ci sono stati diciamo, questi contrasti tra le posizioni del Pentagono e del State Department vis-à-vis Turchia e Trump? Trump aveva, forse ancora, 104 imprese controllate da lui in Turchia. Dunque sua ammirazione per il dittatore Erdogan, c'è anche un sottratto economico, a mio parere. Oggi sì, c'è un cambio, vediamo che il presidente Biden ha deciso di riconoscere il genocidio dei armeni. Vedremo come sarà risolto il problema con la NATO, perché hanno comprato i missili antimissili S-400 russi, che non sono stati messi in azione, sono stati esercizi, ma non sono stati operazionali. E questo è un problema molto grave, che può provocare, diciamo, un cambio nell'attitudine della NATO verso Turchia.
Si sono già giocati gli F-35.
Sì, dunque adesso non possono ricevere gli F-35. E dunque tutte queste questioni rimangono sul tavolo, principalmente l'amministrazione Biden, ma anche dei paesi europei direttamente coinvolti. Credo che diciamo, le relazioni tra Italia e Israele, e con i paesi, altri paesi, diciamo, del grande est, sono importanti per mettere una o un balance o anche frenare questa penetrazione molto aggressiva di Erdogan personalmente, perché credo che vediamo che anche dentro il suo partito ci sono già fatture, ci sono almeno due liste che sono opposte, anche nel partito nazionalista che permette al suo governo, diciamo una coalizione che controlla il Parlamento, c'è già dentro dei nazionalisti una rottura con un partito che forse cambierà, diciamo, la situazione interna, la politica di Erdogan, anche la posizione economica, la Turchia non è la migliore situazione, ancora se Erdogan tenta presentarsi come una potenza globale.
Ottimo. Sì, sicuramente non è il popolo turco Erdogan e non durerà a lungo, secondo molti. In fondo l'aggressività all'esterno è specchio di una fragilità interna in molti regimi. Ottimo. Io vi ringrazio per aver affrontato un discorso tanto complesso e dedicando ben due ore con le vostre esperienze, idee, e con un dibattito, devo dire, assolutamente costruttivo. In tempi in cui si riduce tutto a poche righe o a un tweet, è importante avere degli spazi del genere. Ringrazio per questo anche i lettori che ci seguono. Riuscire a approfondire le questioni è qualcosa di doveroso in tempi di semplificazione eccessiva. Ringrazio innanzitutto il dottor Carmon per la nuova partecipazione in diretta da Israele e ringrazio l'onorevole Pagani e l'onorevole Peregrino di Cremnago per aver fatto sperare anche in un futuro positivo in Italia nel momento in cui c'è sintonia su certe questioni da parte di rappresentanti di partiti diversi. E ringrazio Andrea Gaspardo per il contributo pungente durante questa puntata.
Grazie per l'occasione di parlare tanto tempo e anche la discussione molto interessante con i due onorevoli che vedo che sono realmente molto conoscenti ma anche implicati dalla politica italiana verso la nostra regione. È stato molto interessante.
Grazie. Grazie. In Commissione di Difesa mette i migliori.
Scusa che si
grazie mille per l'opportunità. Suo italiano, dottore, è veramente perfetto.
Complimenti. Eccellente. Molto meglio del nostro ebraico.
Poi che faccio un'intervista, sì, sarà migliorato.
Grazie. E saluto i lettori e do appuntamento a una nuova puntata la settimana prossima. Buonasera, grazie.
Grazie a tutti, buona serata.